Sephora.
Ogni giorno è il suo giorno. Per la festa della mamma, fino a domenica, meno 25% sulle fragranze in tutti i negozi Sephora e su Sephora.it. Offerta valida con carta fedeltà, condizioni in negozi online.
Sephora. We belong to something beautiful.
Conti bancari collegati, bonifici inviati direttamente, fatture riconciliate in automatico. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con Fatture in Cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Gestisci incassi e pagamenti direttamente dal software. Semplificati la vita.
One Podcast.
Ho sorpreso il maestro Canonici mentre al pianoforte si scaldava le dita con alcuni temi di Tchaikovsky. Caro maestro, che bellezza ascoltarla così sciolto, libero, mentre per così dire si allena, perché oggi noi parleremo di uno dei grandi compositori della storia della musica, di uno dei grandi nevrotici, perché Tchaikovsky, come Mahler, è forse il massimo esempio di nevrosi personale scaricata nella musica in maniera molto diversa. Attenzione, perché in Mahler, poi sono altri strumenti compositivi, altre orchestre, altre sonorità, ma tende ad essere drammatica. In Tchaikovsky invece tende ad essere leggera. E lui è uno dei più felici melodisti della storia della musica. Ma dentro nasconde il dramma. Quale dramma? Probabilmente parecchi, ma uno su tutti è quello, il suo timore, il suo terrore che la sua omosessualità diventasse di dominio pubblico. Questa è stata la grande paura, quello che lo ha sempre bloccato nei rapporti con gli altri per l'intera durata della sua purtroppo breve vita. Ho detto bene, maestro Canonici?
Sì, ha detto bene. Poi questa paura culminerà forse nella Sinfonia numero 6, di cui parleremo, la Sinfonia patetica, dopo la quale lui morirà dopo 10 giorni averla diretta. Insomma, quindi una vita tormentata e l'idea del fato che torna nelle sue sinfonie, la quarta sinfonia, di cui anche parleremo poi nel prossimo incontro, sarà dominata da questo fato che interrompe sempre la vita.
Pensate che lui, per esempio, in una nota del suo diario scrive: ogni nuovo contatto, ogni nuovo incontro con persone sconosciute mi faceva soffrire. Cercato di dissimulare questa mia ritrosia, questo mio timore, ma non credo di esserci mai veramente riuscito. Maestro, lei prima, mentre io l'ho accolta di sorpresa al pianoforte, stava provando vari temi che Tchaikovsky sviluppa nelle sue numerose sinfonie 6, balletti 3, opere più varie altre composizioni, concerti per strumento. C'era il tema del concerto per violino, famosissimo, uno dei più belli. Da dove vogliamo cominciare a descrivere questo suo straordinario dono melodico?
Un pochino da quello che io stavo così ripassando, rivedendo, perché io stesso, quando poi suono le varie melodie famosissime, ce ne sono tantissime, rimango quasi senza parole, perché dico: ma come, ha avuto il dono di fare questa melodia, questa seconda, questa terza, questa quarta, nelle sinfonie, nei concerti, nei balletti? E quindi si rimane veramente affascinati da questo dono, perché non è detto che un grandissimo compositore abbia necessariamente il dono della melodia. La melodia è quella che noi sentiamo. Però poi c'è il dono dell'armonia, la raffinatezza armonica, pensiamo a Debussy, a Ravel, ai compositori francesi, il dominio del ritmo, pensiamo a Stravinsky, ma lo stesso Beethoven, il dominio della forma, Beethoven, delle tensioni. Insomma, non è detto che l'armonia sia la qualità grazie alla quale un compositore eccelle, però è quella che noi ascoltiamo, è la cosa più in evidenza quando si ascolta la musica, e Tchaikovsky abbondava, qualsiasi cosa scriveva lo portava a fare melodie meravigliose. Prima accennavamo quella del concerto per violino, avere un concerto per violino che inizia così, secondo me, è incantevole. Avere un concerto per pianoforte, anche qui come prima accennavo, un concerto in si bemolle minore, che inizia in si bemolle minore, come se iniziasse già con il secondo tema, perché il secondo tema è in maggiore, lui parte per un attimo in minore con i corni che fanno. Va subito in maggiore il pianista a quel punto. E l'orchestra che si apre. Eccetera, eccetera. Qui parte un'altra pagina strepitosa. E poi le tantissime melodie dei balletti, genere nel quale Tchaikovsky eccelse e portò, genere che lui portò a, diciamo, categoria di arte superiore.
Lui nei tre balletti, Lago dei Cigni, Bella e Schiaccianoci, per così dire scompone delle opere, nel senso che le parti vocali sono orchestrate per i ballerini e per i cantanti. Questa è una delle osservazioni che è stata fatta che io profondamente condivido. Ogni partitura ha l'equivalente di arie, duetti, pezzi d'assieme. Lui collabora strettamente con il coreografo francese Marius Petipat. E Petipat che gli dà delle, per così dire, lo lancia, non dico che gli dà delle istruzioni, però gli descrive delle situazioni che poi Tchaikovsky mette in musica. Per esempio, nella Bella Addormentata, Petipat scriveva istruzioni di questo tipo. Improvvisamente Aurora nota la vecchia che batte con i ferri da lavoro una misura di 2/4. A poco la cambia in un valzer melodiosissimo di 3/4, ma poi improvvisamente una pausa. Aurora si punge il dito, grido di dolore, scorre il sangue. Dare 8 misure in 4/4 ampie. Gli dava delle istruzioni meticolosissime che Tchaikovsky eseguiva, perché poi quelle istruzioni Petipat aveva già immaginato i movimenti che i ballerini avrebbero fatto.
Certo, io sono affascinatissimo da un'altra melodia che mi fa sempre piacere citare, e qui invece entriamo nel Lago dei Cigni, perché allora questo tema del Lago dei Cigni, dunque queste bellissime fanciulle,
ecco, forse il più celebre dei tre,
che sono state ingabbiate dal mago cattivo che le ha trasformate in cigni e soltanto di notte possono tornare ad avere sembianza di fanciulle, bellissime quali sono, ma di giorno, dal mattino, devono ritornare a essere dei cigni. E allora questa idea del cigno, questa idea della notte, questo cigno così elegante, la notte, le vibrazioni, le ali del cigno che poi tornano a volare, eccetera, allora suggerisce a Tchaikovsky questa cosa, questo tema portante nel balletto, che è ovviamente l'arpa che apre, i tremoli dei violini e la melodia data al lobo, che è uno strumento un po' piangente. Eccetera, eccetera, qui dato al lobo che piange, quasi sembra piangere, con sotto i fremiti dei violini che danno quasi l'idea delle ali di questi
certo, sa
uccelli
cosa
meravigliosi.
Notavo, sì. Cosa lei ha detto, attacca l'oboe. Notavo che il pianoforte, questo meraviglioso strumento che lei padroneggia in quel modo che, come sa, mi suscita invidia e rancore anche un pochino, questo meraviglioso strumento si rivela la sua insufficienza.
È vero.
Perché il suono dell'oboe sul tema che lei ha accennato al pianoforte
non può uscire fuori,
non può essere imitato.
Diceva qualcheduno, forse allora nel romanzo Dr. Faustus, Thomas Mann fa in un dialogo bellissimo, dice che il pianoforte è uno strumento magico, meraviglioso, onnipotente, ma però capace di evocare tutto, ma incapace a un certo punto, perché non può certo evocare il vibrato dello strumento ad arco, non può evocare il fiato o appunto il carattere piangente di un oboe o altre cose, però è vero che in qualche modo è l'unico strumento che ci fa capire che cosa la magia dell'orchestra può racchiudere.
Tchaikovsky aveva anche la caratteristica che spesso era il peggiore, il più accanito, il più severo critico di se stesso. Per esempio, quando finì un altro balletto, lo Schiaccianoci, che è del 1891, seguendo le istruzioni dettagliatissime di Petipa, scrisse, parlando di se stesso, no, non è venuto bene, il vecchio, cioè lui, sta andando a pezzi, non solo i capelli cadono e diventano bianchi, non solo perde i denti che rifiutano di fare il loro lavoro, non solo gli occhi si indeboliscono e si stancano facilmente, ma egli perde a poco la capacità di fare qualcosa. E questo era di un pessimismo che spesso ha rasentato la disperazione. Però, ripeto, il miracolo è che tutto questo, nella leggerezza delle sue invenzioni melodiche, non si sente.
È vero, non si sente. Nei balletti riesce a essere veramente leggero, a togliere questa drammaticità. Mi fa piacere che ha citato lo Schiaccianoci, voglio farle sentire un paio di cose, una non notissima, anche se fa parte della suite dello Schiaccianoci, ma insomma, la festa del Natale, i bambini che aprono i pacchetti, i cibi, il caffè, il tè, ci sono tutte queste cose in quest'opera, i dolcetti da mangiare, eccetera. E quando Tchaikovsky evoca il caffè, scrive una danza araba, perché il caffè, insomma, arriva da lì, e una danza cinese per il tè. Ed è curioso che queste due danze, quella del caffè e quella del tè, hanno una nota fissa al basso che non si sposta mai. Allora, nella danza araba del caffè, lui lascia un sol, una nota sol, giù, sempre qui. E sotto c'è sempre questo. Poi diventa arabo veramente. È quasi ipnotico, sempre con questo sol al basso. E poi quando invece si va alla danza successiva, quella del tè, danza cinese, è divertentissimo, crea un'orchestrazione bellissima con i fagotti giù, 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 qui. E sopra mette il flauto. E questo si bemolle rimane per tutto il brano, quindi è un altro brano, quello del tè, dove c'è sempre sotto la nota si bemolle e si crea questo contrasto tra gli strumenti scurissimi e gli strumenti in alto. Lui amava l'ottavino e fa salire fino qua. È una grazia incredibile trasformata in suoni.
Voglio raccontare a chi ci ascolta un aneddoto che fa capire anche di quali altri elementi è fatto uno spettacolo. Un giorno stavo nel camerino di un grande ballerino, mi era entrato per congratularmi, eccetera, e a un certo punto, mentre parlavamo, entra l'agente di questo ballerino, che gli dice: guarda Carlo, nome di fantasia, guarda Carlo, che hanno chiamato dal teatro di, e cita una città straniera, che ti vorrebbero a dicembre per un Lago dei Cigni. Ah no, per carità, a dicembre, poi c'è Natale, voglio stare a casa. Guarda che ha detto che ti danno 36 cigni, allora vado. Per dire che l'abbondanza dell'offerta che accompagna il solista, 36 cigni, il ballerino cede e va. Lo spettacolo teatrale, non solo i balletti, anche l'opera, anche il teatro di prosa, è fatto anche di questo. C'è una melodia che sopra tutte le altre caratterizza Tchaikovsky in quanto cultore di una musica, diciamo così, tra virgolette, occidentale, perché noi sappiamo che lui si trovava in contrasto amichevole con quella che viene chiamata alla fine dell'Ottocento a Mosca la scuola dei cinque, che erano che coltivavano Rimsky, soprattutto la musica russa, la musica popolare russa, i temi russi. E Tchaikovsky invece veniva considerato un eccentrico che seguiva piuttosto forme e modelli occidentali. Però, dicono, e vorrei chiederlo a lei, in realtà lui rimane russo, perché all'interno di quelle forme occidentalizzanti, in realtà l'anima russa sua traspare.
Assolutamente. E le sue sinfonie sono piene di questo. Le sue sinfonie hanno, come diceva giustamente lei, una struttura occidentale, proprio la forma sonata, queste forme nate con Mozart, con Haydn, con Beethoven, eccetera, eccetera. Quindi le forme sono profondamente occidentali, ma l'animo russo esce fuori in maniera incredibile. Le cito un brevissimo ricordo che ho di quando vidi proprio qui a Roma, all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, vidi Leonard Bernstein che dirigeva la quarta sinfonia, di cui parleremo nel prossimo nostro incontro.
Che noi faremo prossimamente.
Esatto. E allora c'era un punto in cui ovviamente l'orchestra suonava in maniera magnifica, ma c'era un tema russo e allora Bernstein sentiva che non usciva proprio questo spirito russo e a un certo punto interruppe l'orchestra e si mise a ballare come i cosacchi, si inginocchiò con i piedi che vanno a destra e a sinistra, disse no, proviamo a farlo così e si limitò a fare due passi di danza ballando come un cosacco russo e poi l'orchestra riprese a suonare e veramente uscì meravigliosamente bene l'anima russa in quel momento.
Maestro, dobbiamo purtroppo avviarci a concludere, come dicono gli oratori, questa puntata su Tchaikovsky. Forse ci può far ascoltare ancora una delizia prima di annunciare il brano orchestrale col quale concluderemo.
Le faccio sentire due perle, ma proprio due perle e due secondi una e due secondi l'altra. Siamo sempre nello schiaccianoci, non si può non citare il valzer dei fiori. E poi, poche note, entriamo in un mondo. Una marcia, la marcia dei soldatini, vabbè. E invece che cosa vogliamo ascoltare con l'orchestra di cui vorrei dire due parole? Un brano bellissimo, La danza della fata confetto. Perché è così particolare? Incomincia così, con dei pizzicati di archi, ovviamente leggerezza tipica di Tchaikovsky. E poi nasce questa meraviglia. Che cosa c'ha di particolare? La musica è meravigliosa, ma c'è una storia curiosa. In questo brano, questo strumento che io suonavo qui, e può essere anche... è la cosiddetta celesta, che era uno strumento nuovissimo, appena inventato, uno strumento, diciamo, a percussioni, come se fosse un piccolissimo pianoforte, si suona con una piccola tastiera di pianoforte, ha questo suono metallico, celestiale, di fata.
Di era cristallo,
appena...
no?
Sì.
C'è un suono cristallino.
Sì, cristallino, un po', veramente
la usa anche
di
Mozart.
Fiaba. Quello è il Glockenspiel, che è ancora un'altra cosa. La celesta era proprio appena stata scoperta, inventata, e Tchaikovsky l'aveva sentita e pensi che la fece arrivare in Russia di nascosto e la introdusse in questo balletto perché non voleva che nessun altro compositore la sentisse e la potesse utilizzare in un brano prima. Quindi fece arrivare lo strumento di nascosto, poi nelle prove scrisse questo meraviglioso brano dove noi sentiamo questa atmosfera di fiaba. Ed è questo proprio il brano che vorrei far ascoltare.
Brano orchestrale, Fata Confetto?
Sì.
Andiamo.
Corrado Augias, I geni della musica, con il maestro Aurelio Canonici, è un podcast realizzato in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Supervisione editoriale di Edoardo Buffoni e Anna Silvia Zippel. Per Accenture Media Tech, in produzione Paolo Prosperini. Editing Massimiliano Troiani. Una produzione One Podcast. In questa puntata avete ascoltato La danza della fata confetto, dal balletto Lo schiaccianoci, di Piotr Ilich Tchaikovsky, eseguito dall'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta dal maestro Yuri Chatuevich Temirkanov.
Sephora. Ogni giorno è il suo giorno. Per la festa della mamma, fino a domenica, meno 25% sulle fragranze in tutti i negozi Sephora e su Sephora.it. Offerta valida con carta fedeltà, condizioni in negozi online.
Sephora. We belong to something beautiful.